Bene, amici carissimi, allora eccoci anche oggi insieme per in questo nostro appuntamento quotidiano. E continuiamo allora a dare alcune premesse di tipo apologetico importante ai fini del nostro argomento che vogliamo trattare, che stiamo iniziando a trattare da ieri. E sull'argomento generale che abbiamo così voluto denominarlo la vera via del cristianesimo. E ripeto, stiamo fornendovi alcune premesse di tipo apologetico, cioè su base storica, stiamo cercando, ecco, di dimostrare, vogliamo dimostrare tre cose fondamentali, come abbiamo detto, ecco, che Gesù ha veramente fondato una chiesa, che la chiesa da lui fondata e la chiesa cattolica. E terza cosa, dimostrare quella che è la vera realtà, ecco, dell'ecumenismo, cioè il vero senso dell'ecumenismo, per evitare, ecco, confusioni e errori dottrinali che ci sono stati, che ci sono in materia. Allora, dopo aver visto, ecco, noi ci stiamo ponendo questa domanda, se vi ricordate, quale chiesa ha 2000 anni di età? Ecco, questo è importante, perché noi abbiamo detto, ossia, che naturalmente sulla base del testo di San Matteo, capitolo 16, versetto 13-18, dove appare in modo chiarissimo l'intenzione di Gesù di fondare una chiesa, emergono, abbiamo detto, due caratteri importanti che Cristo ha voluto attribuire alla sua chiesa. Il primo carattere, cioè, Cristo paragona la sua chiesa a un edificio e lo vuole fondato su Pietro, abbiamo detto. Secondo carattere, la chiesa di Cristo non poteva e non può essere soggetta alla morte, non può venir meno. Il primo carattere emerge chiaramente dalle parole di Gesù: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Il secondo carattere dalle parole: le porte degli inferi non prevarranno contro di esse. Cioè è un'espressione ebraica che sta ad indicare che la potenza della morte non avrebbe avuto alcun potere contro la chiesa. Quindi è chiaro, come abbiamo detto, che la chiesa di Gesù, naturalmente, quelle chiese, ecco, che si dichiarano di avere un'origine da Cristo, devono dimostrare queste due cose importanti. Naturalmente, questo, come abbiamo detto, soprattutto questo secondo carattere, ci costringe ad escludere dalla nostra ricerca storica tutte quelle chiese, quelle confessioni sorte in passato e delle quali oggi non si ha più notizia. Perché? Perché non esistono più. Cioè, per queste denominazioni, la promessa di Gesù, le porte degli inferi non prevarranno, non si è realizzata. E dicemmo semplicemente per un motivo, perché è evidente che queste chiese non erano quelle fondate da Gesù. Questa è, diciamo, la cosa più probabile, perché non possiamo ammettere che Cristo si è sbagliato, allora non può essere Dio se Cristo si è sbagliato. Quindi allora la nostra ricerca della vera Chiesa dovrà limitare il proprio campo di azione alle Chiese oggi esistenti, che devono però necessariamente dimostrare di essere nate in età apostolica, quindi al tempo di Gesù e degli Apostoli, e di essersi conservate fino ad oggi. Abbiamo iniziato la nostra indagine con l'interrogare la storia circa la data di nascita della Chiesa anglicana. Abbiamo detto che la Chiesa anglicana è la storia che ce ne dà testimonianza, amici carissimi, la storia, quindi è un dato comune a tutti, che la Chiesa anglicana è nata nel 1534, ben 15 secoli dopo la morte di Gesù Cristo. Quindi prima non esisteva. E prima di questa data non è possibile dimostrare storicamente l'esistenza di un anglicano, ovunque lo vogliamo cercare, perché non esistevano. prima del XVI secolo, prima del 1534, gli antenati degli anglicani erano in perfetta comunione con la Chiesa cattolica. E da questa sono usciti semplicemente per un motivo passionale, cioè perché il re d'Inghilterra, Enrico VIII, si era stancato di sua moglie, Caterina d'Aragona, che poi farà assassinare, e voleva sposarne un'altra, Anna Bolena, e per questo motivo voleva ottenere il divorzio dal Papa Clemente VII, che chiaramente non poteva concedere il divorzio perché contrario alla legge divina e alla legge naturale. E allora Enrico VIII consuma il suo atto di disobbedienza alla Chiesa, al Papa, facendo approvare dal Parlamento inglese il cosiddetto atto di supremazia che porta alla nascita della Chiesa anglicana. Quindi una Chiesa nuova con un nuovo capo, il sovrano d'Inghilterra, dal 1534 in poi. Quindi dobbiamo escludere dunque la Chiesa anglicana. La Chiesa anglicana non è quella fondata da Cristo. E la storia ce lo dimostra. Per ora, ripeto, stiamo fornendo solo queste basi storiche. Ora, se interroghiamo, ecco, sempre di nuovo la storia, e di indicarci la data di nascita, ecco, delle confessioni religiose che si richiamano al protestantesimo, a cominciare da quella luterana, la storia ci indicherà una data, cioè o il 1519, cioè quando un monaco agostiniano, quindi era un cattolico, di nome Martin Lutero, rifiuta di riconoscere l'autorità del Papa, come peraltro aveva fatto fino allora, oppure l'anno 1520, quando Lutero brucia in pubblico la bolla con la quale Papa Leone X, la bolla Exsurge Domine, cioè la bolla, il documento pontificio, con il quale Papa Leone X lo aveva scomunicato. Allora, che cosa succede? Succede che Lutero si inventa una nuova chiesa mai esistita fino ad allora, 1519 o 1520, e da quella e fino ad oggi prolificheranno altre migliaia di denominazioni religiose, tutte appartenenti alla famiglia della Riforma protestante, luterani, calvinisti, zwingliani, battisti, avventisti, metodisti, episcopaliani, evangelici, eccetera, eccetera, solo per citare quelle denominazioni più note. Ora, ci chiediamo quale, allora, vedete, tra le decine di migliaia di confessioni protestanti che può dimostrare, ma dimostrare non a parole, dimostrare con documenti storici alla mano le sue origini apostoliche, cioè quale di essa può vantare una esistenza bimillenaria per rivendicare in Gesù Cristo il suo fondatore? La risposta è molto semplice, fratelli e sorelle: nessuna, perché nessuna chiesa protestante è stata fondata da Gesù Cristo. Nessuna. Cioè, praticamente, prima di Martin Lutero non si trovava un protestante, ovunque si voleva cercarlo. Quindi, prima di quella data, 1519-1520, prima di queste date non esistevano i protestanti. Quindi questo è un dato certo. Nessuno di loro può dimostrare storicamente che Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa. Perché, ripeto, nel terzo, nel quarto, nel quinto secolo non si trova assolutamente nessun protestante. Non c'erano nessun protestante, neanche uno, fino a Lutero. quindi nessuna confessione protestante, ha 2000 anni di vita. Quindi allora la promessa fatta, la promessa di Gesù fatta alla sua vera Chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, non era rivolta ad alcuna delle chiese protestanti. Quindi deve essere chiaro questo motivo. Ripeto, lo abbiamo fatto su base storica. Su base storica. Questo per quanto riguarda il protestantesimo. Ecco, la data di nascita del protestantesimo che ci indica la storia. O, ripeto, il 1519, cioè il momento in cui che Martin Lutero, monaco agostiniano e quindi cattolico, rifiuta di riconoscere l'autorità del Papa, come aveva fatto praticamente fino allora, oppure l'anno 1520, ma non cambia la sostanza, quando Lutero brucia in pubblico la bolla pontificia Exsurge Domine, quindi il documento del Papa con il quale il Papa Leone X lo aveva logicamente scomunicato. Prima di queste date, ripeto, non esistevano i protestanti. Quindi nessuna di esse può dimostrare storicamente, con documenti alla mano, di essere la Chiesa voluta, fondata da Cristo, perché non possono, il protestantesimo non può dimostrare documenti alla mano, naturalmente, non a parole, le sue origini apostoliche. Poi, più antica, se andiamo avanti con la nostra analisi, più antica di qualche secolo, più antica di qualche secolo, troviamo la Confessione Valdese. I Valdesi sono un piccolo numero di cristiani che sono presenti soprattutto in Italia. Il nome indica chiaramente la loro origine, Pietro Valdo, vissuto nel periodo 1140-1217. Chi era questo Pietro Valdo? Era un mercante di Lione che nell'anno 1174 decide di donare tutti i suoi beni ai poveri e di mettersi a predicare il Vangelo. Ora, naturalmente, per quello che a noi interessa è che prima del XII secolo nessuno si professava valdese, cioè semplicemente perché questa chiesa prima del XII secolo non esisteva, cioè è nata con Pietro Valdo. Quindi è chiaro. Tra il momento in cui Gesù promette di istituire la sua Chiesa, come abbiamo letto nel San Matteo capitolo 16, versetti 13-18, e la nascita del valdismo, passano più di 12 secoli. Quelle parole, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, non erano evidentemente rivolte alla Chiesa valdese, perché la Chiesa valdese semplicemente è nata, come abbiamo detto, nel XII secolo. Prima del XII secolo non esistevano, semplicemente non esisteva questa confessione. Quindi è chiaro che le parole di Nostro Signore, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa, non erano evidentemente rivolte alla Chiesa valdese. Questo è il dato che ci fornisce la storia. E questo è il dato che ci interessa in questo ambito, in queste premesse che stiamo dando. Quindi, allora, fino adesso abbiamo dunque escluso, su base storica, abbiamo dovuto escludere tra le confessioni attualmente esistenti, sia la Chiesa anglicana, la confessione anglicana, sia le confessioni protestanti, sia la confessione valdese. Nessuna di esse vanta un'origine apostolica. Per nessuna di esse si sono realizzate le parole di Gesù, le porte degli inferi non prevarranno contro di esse. Gesù non poteva sbagliarsi perché era Dio. Dunque, l'altra possibilità che ci rimane, ed è quella più fondata, è che queste chiese non erano le chiese fondate da Cristo. Passiamo adesso alle chiese che si denominano ortodosse. Le chiese ortodosse vantano una origine comune alla Chiesa cattolica. Un'origine comune. La quale origine comune, a differenza di quanto hanno fatto i protestanti, non hanno mai rinnegato. Però che cosa è accaduto? Dalla Chiesa cattolica si sono separati, ecco, e questa è la storia che ci fornisce questo dato, si sono separati nell'anno 1054. Ma fino a quel momento sì, c'erano stati problemi, tensioni, diciamo così, tentazioni di separazione, ma fino a quel momento comunque le chiese ortodosse e quella cattolica costituivano una sola realtà, cioè una sola chiesa. Difatti con la Chiesa cattolica le confessioni ortodosse condividono i contenuti dei primi 7 concili ecumenici della Chiesa. Quindi condividono ancora la gran parte della dottrina e del contenuto della fede, ma soprattutto i primi 11 secoli di vita condividono. Poi la dolorosa scissione, separazione di metà XI secolo, come abbiamo detto, con diciamo così reciproche scomuniche, accuse vicendevoli di aver abbandonato la vera Chiesa. Ma fino a quel momento, ripeto, erano insieme. Ora c'è una cosa da tenere presente, che a differenza di protestanti, a differenza di anglicani e valdesi, gli ortodossi possono dimostrare che l'origine delle loro chiese, grazie alla cattolica, alcuna difficoltà a dichiarare, dimostrandola, anche qui, la sua età, la storia ci dimostra, l'età della Chiesa cattolica, 2000 anni. All'attuale pontefice, capo visibile della Chiesa cattolica, capo visibile, è chiaro, il capo invisibile è Cristo, ma il capo visibile della Chiesa cattolica è il Papa, all'attuale pontefice si sono, come dire, cioè lo hanno preceduto ben 263 pontefici. Ben 263 pontefici, il primo dei quali fu Simon Pietro, che fu non solo il primo vescovo di Roma, ma colui che doveva costituire il fondamento della vera Chiesa di Gesù Cristo. Questo, ripeto, è la storia a dimostrarlo, che all'attuale pontefice Giovanni Paolo II, capo visibile della Chiesa cattolica, è stato preceduto da ben 263 pontefici. È la storia che lo dimostra, il primo dei quali fu San Pietro, che fu non solo, ripeto, il primo vescovo di Roma, ma colui che doveva costituire il fondamento della vera Chiesa di Gesù Cristo. Ecco, grazie a questa ininterrotta successione sulla cattedra che fu di Pietro, del principe degli apostoli, cioè del primo vescovo di Roma, una successione che la storia ci documenta, la Chiesa cattolica vanta origini apostoliche. Allora, vedete, sulla prima domanda, la storia ha emanato il suo verdetto. Cioè, alla nostra prima domanda, riguardo cioè quale delle chiese attualmente esistenti può dimostrare, e dimostrare, ripeto, non a parole, ma dimostrare con documenti storici alla mano, cioè di avere una carta d'identità, diciamo così, nella quale la data di nascita risale ai tempi di nostro Signore Gesù Cristo, ecco, la storia ha dato il suo verdetto. La storia risponde la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse. Certo, questo è un primo passo della nostra indagine, che naturalmente questa risposta non può soddisfare del tutto la nostra indagine. Perché non può soddisfarla? E perché dobbiamo proseguire nella ricerca storica? Perché il Santo Vangelo narra anche che nostro Signore Gesù Cristo ha fondato una sola Chiesa. Quindi una sola Chiesa ha fondato nostro Signore Gesù Cristo. E invece, come abbiamo visto, quelle che possono dimostrare di avere origini apostoliche sono due: la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse. Perché le Chiese Ortodosse, come abbiamo detto, hanno un'origine comune alla Chiesa Cattolica, un'origine comune che, a differenza di quanto hanno fatto i protestanti, non hanno mai rinnegato. Quindi condividono i primi sette concili ecumenici, la gran parte della dottrina e del contenuto della fede, ma soprattutto i primi 11 secoli di vita. Poi, ahimè, nel 1054 c'è stata la dolorosa scissione, separazione, ma fino a quel momento costituivano le Chiese Ortodosse e la Chiesa Cattolica una sola realtà, una sola Chiesa. Bene, allora è chiaro che la nostra ricerca storica non può fermarsi qui, ma deve continuare. Però, nello stesso tempo, può lecitamente, ecco, restringere il suo campo d'azione alla Chiesa Cattolica e alle Chiese Ortodosse, perché, diciamo così, solo tra queste si nasconde, tra virgolette, la vera Chiesa voluta da Gesù. Ora, per scoprirla, per identificarla, cioè dobbiamo porre la nostra attenzione sull'altro carattere che deve necessariamente possedere la vera Chiesa fondata da Cristo, cioè quella di essere edificata su Pietro. Tu sei Pietro e su di te edificherò la mia Chiesa. Qui, su queste parole di Gesù, trova origine, trova fondamento quello che, diciamo in un linguaggio più tecnico, gli studiosi, i teologi che sono studiosi di cose sacre, definiscono il primato di Pietro. Allora, è evidente che quella tra la Chiesa Cattolica e quelle ortodosse che avrà conservato intatto questo fondamento voluto dal Signore, cioè che avrà conservato inalterato, ecco, questo primato, allora potrà vantarsi di essere la sola Chiesa fondata da Cristo. Ma cerchiamo di capire adesso, vediamo un po', nei 5 minuti che abbiamo circa a disposizione, poco più, che cosa si intende per primato di Pietro. Innanzitutto distinguiamo tra la promessa del primato e il conferimento effettivo del primato. La promessa del primato è quella che abbiamo già ricordato, cioè Gesù promette il primato con le parole: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Matteo capitolo 16, versetto 18. Ma leggendo il racconto di San Matteo, ci possiamo accorgere che subito dopo aver pronunciato queste parole, Gesù farà un'altra promessa a Simon Pietro. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Matteo capitolo 16, versetto 19. Ripeto, a te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora vedete, Gesù cioè sta spiegando che cosa si intende per primato. Lui lo ha promesso prima a Pietro: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Poi successivamente lo spiega che cosa si intende per primato. E guardate che le parole di Gesù erano facilmente comprensibili ai suoi uditori, forse meno, molto meno a noi che siamo uomini del XX secolo, ma per loro è più facile. Sapevo benissimo, ecco, che detenere le chiavi, avere le chiavi nel linguaggio biblico sta a significare il potere che ha il maggiordomo, il potere che ha il maggiordomo di amministrare i beni di una casa oppure di un palazzo in attesa del ritorno del legittimo proprietario. Ripeto, nel linguaggio biblico, detenere le chiavi ha questo significato, cioè significa il potere che ha il maggiordomo di amministrare i beni di una casa o di un palazzo in attesa del ritorno del legittimo proprietario. Quindi allora questo significa che la Chiesa che Cristo intende edificare dovrà avere come amministratore dei suoi beni, nel periodo in cui mancherà il suo fondatore Cristo, quindi fino alla sua venuta, proprio Simon Pietro. Questo dunque, detenere le chiavi. Mentre nel linguaggio rabbinico, legare e sciogliere, attenzione, un altro particolare importante, indicavano il potere di proibire, cioè, ecco, legare, oppure di permettere, cioè sciogliere, in materia dottrinale. In materia dottrinale. Invece nel campo disciplinare giuridico, la stessa espressione indicava il potere di condannare, legare, oppure di assolvere, sciogliere. Ripeto ancora quest'altro passaggio che è importante. Nel linguaggio rabbinico, queste due espressioni, legare e sciogliere, indicavano il potere di proibire, quindi di legare, o di permettere, quindi sciogliere, in materia dottrinale. Invece, nel campo disciplinare e giuridico, la stessa espressione indicava il potere di condannare, legare o di assolvere, sciogliere. Quindi allora a Pietro dunque Gesù promette, e su questo finiamo, promette non solo di costituirlo come fondamento dell'edificio Chiesa, ma anche il potere di proibire o di permettere in campo dottrinale e quello di assolvere o di condannare in campo giuridico e disciplinare. Questo deve essere chiaro. Quindi a Pietro Gesù promette questo, ripeto, duplice potere. Oltre che costituirlo come fondamento dell'edificio Chiesa, anche il potere, ecco, di proibire o di permettere in campo dottrinale e quello di assolvere o di condannare in campo giuridico e disciplinare. Questo dunque per quanto riguarda allora la promessa del primato. Ma siamo quasi in conclusione oramai, per oggi possiamo dire che è tutto. Continueremo allora il discorso domani, ecco qua, alla puntata di domani noi vi rimandiamo. È un appuntamento quotidiano che stiamo dedicando a questo nuovo ciclo di trasmissioni sul tema La vera via del cristianesimo. Parleremo, ecco, della Bibbia, della tradizione, delle differenze tra la Bibbia cattolica e le traduzioni dei protestanti e dei testimoni di Geova, ma prima di tutto questo, ecco, vogliamo fornirvi, darvi, ecco, delle premesse apologetiche che sono necessarie per la comprensione delle stesse differenze bibliche, che poi alla fine sono differenze dottrinali. Ecco, naturalmente, sono, quindi è una questione importante. Dunque, allora noi vi ringraziamo, amici carissimi, per averci seguiti anche oggi, e vi auguriamo un buon proseguimento con gli altri programmi di questa emittente esclusivamente religiosa, emittente cattolica esclusivamente religiosa. Ave Maria e pace bene.